Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentornati all'ascolto di Press Corner, l'approfondimento delle nostre notizie a piede libero ogni giorno alle 9.40 in onda a cura della redazione. Salutiamo il caffè espresso di Riccardo Mameli e io sono Massimiliano Montens, questa mattina 22 luglio e vi racconto un po' di approfondimenti legati alla ricerca fatta per voi stamattina. Vi ricordate il 21 luglio, una data importante perché ricorda quel 2001 in cui al G8 di Genova successe qualcosa, come ci racconta Lorenzo Guadagnucci sul Manifesto, l'articolo che vi invito ad andare a approfondire di ieri sul giornale ma anche sui siti internet. In qualche maniera si ricorda che fu sospesa la libertà. Abbiamo parlato tante volte, no, della polizia che in America va oltre il limite, soprattutto nei confronti della comunità afroamericana. Nel G8 di Genova successe qualcosa di molto particolare per un paese europeo. Era la prima importante critica alla globalizzazione economica dilagante, pur di stroncare quell'esperienza che cresceva fra le persone attraversava le frontiere, ci racconta Guadagnucci insieme al Comitato Verità e Giustizia per Genova. Appunto, venne sospesa e fu accantonato lo Stato di diritto. È una notizia che possiamo anche andare a approfondire, visto che moltissimi giornali non la menzionano affatto, ma ne parla anche Mauro Suttola, il giornalista del blog dell'Huffington Post. G8 di Genova e mattanza alla Diaz. Se ricordate, anche la Cassazione si è espressa, il processo in effetti è finito, ma per l'ammissione degli stessi PM delle sentenze, gli autori materiali dei pestaggi non sono stati individuati. Infatti, il 21 luglio 2001, 19 anni fa, ricordiamoci, 82 attivisti no global furono picchiati selvaggiamente nella scuola Diaz di Genova dopo le manifestazioni, appunto, contro il vertice G8. Gli autori materiali dei pestaggi non sono stati individuati perché in effetti sono stati processati e condannati 28 fra dirigenti ed agenti. Ma il giornalista ci ricorda che tuttavia sulla colpevolezza di 7 capisquadra presenti nell'edificio restano molti dubbi, perché facevano parte, se ricordiamo anche l'inchiesta fatta dal giornalista Roberto Schena, facevano parte di un nucleo sperimentale chiamato il Settimo Nucleo Sperimentale Antisommossa del primo reparto dei mobili di Roma, che veniva considerato molto esperto e che aveva partecipato a tantissime situazioni di crisi senza muovere mai violenza nei confronti della popolazione. Quindi rimane molto strano quello di cui furono accusati questi poliziotti, mentre su altri non si è saputo niente. Le 7 condanne penali sono piovute come tegole sulle teste di questi capisquadra. In realtà, appunto, secondo quello che ci racconta il giornalista, il settimo nucleo, nonostante in quei giorni avesse subito, appunto, turni massacranti, come riconosciuto ampiamente dalle sentenze, rimane sostanzialmente immune dagli eccessi del G8. Il motivo è semplice: era troppo professionale e autosorvegliato per commettere errori, spiega sempre Schena. Il reparto, infatti, che avrebbe dovuto costituire il fiore all'occhiello nella carriera di molti poliziotti, si è trasformato così in un incubo per i capisquadra che ne facevano parte per le loro famiglie. Condannati, fra altre cose, devono risarcire lo Stato, costi sostenuti nei processi, ripagare le parti civili con milioni di euro. Tornando al racconto invece di Lorenzo Guadagnucci, dal punto di vista sociale è anche importante ricordare, appunto, che questa esperienza del G8 era un'esperienza nuova, originale, promettente. Era un movimento di movimenti che criticava con competenza e su scala veramente globale il modello neoliberale e politico mondiale. Era la prima importante critica alla globalizzazione economica dilagante. Pur di stroncare quell'esperienza che cresceva fra le persone attraversare le frontiere, fu accantonata, appunto, come ricordavo prima, lo Stato di diritto. A Genova le forze di polizia tornarono a sparare in piazza, ricordiamoci anche un carabiniere ucciso, un ragazzo disarmato, Carlo Giuliani, e tanto si discusse anche a proposito di questo. La tortura fu praticata su larga scala e per più giorni, quindi le garanzie costituzionali e l'habeas corpus furono sospesi. Questo lo ricordo ancora stamattina, un giorno dopo dell'anniversario, appunto ieri 21 luglio, perché in effetti parliamo spesso e raccontiamo spesso anche con la mia voce quanto succede in America e quanto succede anche in altri paesi, come è successo anche ad Hong Kong. Quello che successe in Italia ovviamente fece scalpore poi anche in Europa, e lo ricordano anche le sentenze ovviamente di Strasburgo. Quindi è importante ricordare, anche se, seguendo sempre anche il filone di quanto è scritto nell'articolo sul manifesto, che questo tipo di protesta puntava a criticare uno stato generale, il collasso climatico in corso, le crescenti diseguaglianze sociali, se pensate un po' a quello che ci ha raccontato anche Greta Thunberg, no? Pochi mesi fa, prima della pandemia, lo svuotamento delle democrazie e da ultimo anche l'esplosione appunto della pandemia da coronavirus, quello che stiamo vivendo adesso, che è un effetto diretto, almeno secondo alcuni, dell'attacco agli ecosistemi e alla dignità della vita animale. Questo ha dimostrato quanto abbiamo bisogno di un radicale cambiamento di rotta, anche di pensieri nuovi, di modelli sociali diversi, fuori dall'ottuso perimetro disegnato dall'ideologia neoliberale. Quindi in realtà quello slogan, no? Lavora, consuma, crepa, beffardo, che svela in realtà che stava crollando un modello di società. E quindi questo G8 va ricordato per questo tentativo di rottura che fu cercato durante quei giorni nella protesta al G8 che si stava svolgendo. Se continuiamo anche a pensare che in effetti quanti G8 sono andati in vano, si sono conclusi con nulla di fatto, che vedo soprattutto poi di paesi importanti come gli Stati Uniti e altre volte anche della Cina, soprattutto per quanto riguarda gli ecosistemi e la diminuzione dell'inquinamento e quindi la presa in considerazione di tematiche e climatiche diverse. Quindi, per concludere su questo ricordo, che ripeto, unicamente lo abbiamo letto sul manifesto e anche su questo approfondimento della Huffington Post, ma non l'abbiamo trovato in questi giorni da nessuna parte. Ricordiamo che a Genova, appunto, nel 2001, per giorni nei seminari e negli incontri pubblici si parlò della crisi del debito pubblico, anche quella del nostro paese, e dei possibili rimedi, quello di cui si è parlato in queste ore, anche pensando a quello che, no, che sembra che ha ottenuto Conte in Europa. Si parlava di una tassa sulle speculazioni finanziarie, dello strapotere di una troica al tempo sconosciuta con la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, tutti temi che sembrano essere ancora attuali. Questo patrimonio di esperienze e di idee è ancora a disposizione. Nuovi momenti potranno e dovranno farne tesoro, ci racconta il giornalista, rompendo la congiura del silenzio che le classi dirigenti stanno calando, più ottuse e violente che ormai che mai sul pensiero divergente. Il monito finale che ci fa Lorenzo Guadagnucci è che la storia non è finita, tutto deve cambiare e quindi tutto deve essere ricordato, anche per come è andata a finire, con le democrazie appunto che mettono da parte costituzioni e libertà civili. Quindi questa mattina il mio compito era questo, ricordarvi che quel 21 luglio 2001 è successo qualcosa che non può essere dimenticato e che ci deve anche far riflettere su quella l'attuale situazione 20 anni dopo, che tutto sommato non sembra molto cambiata. Questo inizio settimana c'è stato al solito anche l'anniversario del 14 luglio. Il 14 luglio ovviamente è l'anniversario della Repubblica Francese, in cui si ricorda il 14 luglio 1789, dove il carcere della Bastiglia fu preso d'assalto da una folla inferocita. Vi invito in questo caso ad andare a approfondire un articolo che c'è su focus.it, sezione storia, perché ci aiuta a ricordare appunto quello che successe nel 1789, ci aiuta a riportarci tutti quanti a una realtà che poi viene la nostra, ovviamente anche quella sociale, quella repubblicana e quella politica, molto da là. Questo evento, che è diventato simbolico appunto nell'economia politica dell'Europa, diede inizio a un processo di emancipazione che spesso noi cittadini europei dimentichiamo. Il 26 agosto dello stesso anno poi sfociò proprio una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, un documento che sancì per iscritto quali erano le libertà fondamentali che ancora noi oggi spesso dimentichiamo, e dimenticano i governi e dimenticano anche i comuni cittadini nei confronti dei propri pari. Queste libertà ovviamente erano di pensiero, soprattutto di parola e di stampa, e vi invito come partecipante a questa redazione anche a sottolineare queste parole. I principi di uguaglianza per tutti i cittadini di fronte alla legge sembra ancora così uno slogan messo lì, invece era ovviamente qualcosa che poi fu preso anche e scritto nella nostra di Costituzione, pensate, quindi il 14 luglio 1789 ci fu qualcosa che noi riportiamo dentro alla nostra di Costituzione. Quello che abbiamo mutuato appunto da quello scritto rivoluzionario però non sono soltanto i diritti e libertà, ma anche un linguaggio che usiamo abitualmente e non soltanto in ambito politico, quando per esempio ci riferiamo ai Giacobini o a Giacobino o a San Culotto, una persona che ha idee estremiste o radicalmente rivoluzionarie, usiamo appunto un termine coniato sotto la rivoluzione francese. Consideriamo anche le parole come club, che ci sembra molto anglofona, invece ci ricorda una stretta elite di persone, come il direttorio, quindi un circolo di potenti o politici, dove tutto viene deciso soltanto appunto da un'elite, da poche persone, senza tenere conto dei pareri altrui. E ancora ci riteniamo spesso cittadini e non più sudditi, e questa parola è una parola coniata dalla rivoluzione francese. Insomma, gli eventi appunto di quell'anno, ricordo 1789, sono stati così potenti da rivoluzionare ovviamente anche il linguaggio. Ancien régime, l'antico regime, era l'espressione, no, con cui si indicava la società francese prima della rivoluzione. Era un sistema basato sul potere assoluto del sovrano e sui privilegi riservati unicamente alla nobiltà, alla chiesa. Infatti l'antico regime era modellato sul feudalesimo tipico del medioevo e prevedeva che la società fosse organizzata in maniera gerarchica. Il cittadino invece è appunto quello che poi la rivoluzione riconobbe come l'unico, no, avente diritto e pari e uguale agli altri. Quindi durante la rivoluzione divenne regola per tutti i francesi definirsi e chiamarsi fra loro, fra cittadini, un fatto veramente rivoluzionario, perché il termine metteva per la prima volta tutti i francesi sullo stesso piano, facendo piazza pulita dei titoli nobiliari e delle cariche onorifiche. Cittadino quindi sostituiva la parola suddito, che è il termine che indicava la sottomissione di ogni francese al potere assoluto del sovrano. Ho già detto della parola club, ma un'altra cosa che magari noi non ricordiamo sono, no, quante volte ci diciamo e ci definiamo di destra o di sinistra. Queste riunioni del Parlamento francese, che erano i stati generali, i nobili e il clero erano coloro i quali si disponevano alla destra del re, la posizione considerata più prestigiosa, il terzo stato invece stava alla sua sinistra. In seguito quindi nelle assemblee rivoluzionarie destra e sinistra iniziarono a essere dei termini usati per distinguersi da questa situazione. A destra continuarono a posizionarsi gli schieramenti più conservatori e moderati anche in seguito, mentre a sinistra stavano i radicali e i progressisti, e questa divisione, come sapete, è rimasta ed è abituale nei parlamenti moderni. Il direttorio era l'organo di governo posto al vertice dello Stato francese durante l'ultima fase dell'epoca rivoluzionaria, composta da 5 rappresentanti dei vari schieramenti politici. Questo è un po', serve anche, no, come da promemoria con tutti coloro i quali, anche i giovani che magari si approvincono a studiare scienze politiche o materie comunque sociali ed economiche che sono molto collegate alla struttura della nostra società. Quindi ricordare questo giorno, 14 luglio del 1789. Del resto, anche per concludere con questo approfondimento che vi propongo oggi, anche la parola terribile ghigliottina aveva qualcosa di democratico, no? Perché le esecuzioni durante il periodo rivoluzionario erano effettuate con questo strumento già esistente, ma perfezionato proprio dal medico Joseph Ignace Guillotin, perché l'obiettivo di questo medico era appunto rendere la morte più rapida e meno dolorosa rispetto alla tradizionale impiccagione. Quindi la ghigliottina, pensate, venne usata in Francia per l'ultima volta nel 1977. E poi dopo la parola giacobino e girondino, un'altra parola che si sviluppò fu quello dei lealisti. I giacobini appunto erano, no, il nome del gruppo che prese il nome dal convento dei frati domenicani, che erano pure i Jacobins, nel quale appunto aveva sede, e furono tra i più insorgenti e sostenitori di questa trasformazione della Francia in una repubblica democratica. Il giacobinismo quindi oggi, no, ha quel senso di pensiero socialista e marxista. Con il termine giacobino, come dicevo prima, è diventato sinonimo di posizioni estreme, democratiche e radicali, ma anche laiche e repubblicane, mentre i girondini erano i deputati radicali eletti nel dipartimento della Gironda, che auspicavano uno sviluppo sempre più democratico della rivoluzione. Quindi da questo 14 luglio, poi ovviamente, no, ne abbiamo parlato in un approfondimento di qualche settimana fa, sono anche stati coniati altri slogan come quello Liberté, Égalité e Fraternité, fra gli slogan più importanti che ricordiamo nel mondo. E poi ovviamente da qui la Marsigliese, che nasce come canzone di guerra composta nel 1791 e poi diventata inno nazionale francese. Stamattina concludo con accogliere nel nostro press corner, quindi nel nostro elenco di approfondimenti di notizie, una notizia che vado a prendervi dal sito Dagospia, che per la prima volta, almeno per quanto riguarda i miei approfondimenti, vi propongo nel press corner appunto mattutino, perché Papa Francesco insomma continua, no, e non finisce mai di stupirci. La messa non si paga, basta con le parrocchie e azienda, questo è un po' lo slogan e la svolta di Papa Bergoglio. Stop ai tariffari per le funzioni religiose, questo insomma è il suo monito. Giro di vite quindi sui prezzi di matrimoni, battesimi e funerali, il sacerdote è tenuto a dare l'esempio di sobrietà e di virtù. Insomma, tutte cose che, no, che forse noi abbiamo sempre pensato, abbiamo sempre considerato e magari ci sono andati stretti, invece questi comportamenti, queste abitudini che spesso abbiamo subito, abbiamo sentito sulla nostra pelle, almeno per quanto riguarda i credenti tutti d'un pezzo, e anche coloro i quali magari sono meno credenti, che però solitamente capitava di frequentare appunto le chiese e le parrocchie. L'uso corrente del denaro, quindi, no, per prevenire gli scandali capitati anche in troppe sagrestie. Quindi questo approfondimento che poi potete vedere a firma e leggere a firma di Domenico Agasso, anche per la stampa, il sito da Cospia lo riporta alla ribalta. Se ci pensate, anche qui, visto che stamattina, diciamo, ho fatto una puntata di approfondimento tutta sulla storia, insomma, anche questo ci fa tornare indietro veramente di parecchi secoli, e la Roma di Bonifacio VIII, ma anche alla Roma, no, delle indulgenze, dove, con le quali sembra, insomma, sia stato costruito San Pietro. Si pagavano per, in qualche modo, per emendarsi dai peccati. Sono prassi già avviate, ormai non è, certe volte neanche ci se ne rende conto realmente, però effettivamente Papa Francesco ha messo un po', ecco qui, un altro timbro. Deve essere un atto libero da parte dell'offerente, dice Papa Francesco, lasciato alla sua coscienza e anche al suo senso di responsabilità. Non si può dare l'impressione che la celebrazione dei sacramenti, soprattutto la messa e le altre azioni ministeriali, possano essere soggette a delle tariffe. L'offerta per la messa è contemplata dal codice del diritto canonico, che al numero 95 recita: è lecito ad ogni sacerdote ricevere l'offerta data affinché applichi la messa secondo una determinata intenzione, ma subito dopo precisa: è raccomandato anche di celebrare la messa per l'intenzione dei fedeli, soprattutto dei poveri, anche senza ricevere alcuna offerta. Quindi non di tariffa o pagamento si tratta, dunque, bensì di un'offerta. Per noi era, no, era chiaro, anche se ovviamente poi è tutto questo, insomma, lungi da dire che si sia mai stati costretti ad offrire un'offerta, ma insomma certe volte si è sentito, soprattutto per quanto riguarda i tariffari e dei sacramenti, insomma la prassi è forse diventata certe volte anche un po' troppo, così, troppo prassi. Nel corso del tempo, in alcune diocesi, infatti, conclude Papa Francesco, sono state date indicazioni di massima, offerte suggerite con cifre specificate, diciture poi facilmente trasformate da molti parroci in elenchi di costi. Quindi salutiamo insomma anche questo monito nuovo di Papa Francesco, che soprattutto richiama alla povertà. Del resto, si è dato il nome di Francesco per la prima volta nella storia della Chiesa anche e soprattutto per questo, per avere anche un uso del denaro consapevole. Massimo Montenz quindi vi saluta e vi augura buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta anche di oggi. E vi ricordate di essere collegati, di collegarvi sul sito della radio, che è pieno comunque non solo dei nostri podcast, ma anche degli approfondimenti, delle notizie e di tutto ciò che è a vostra disposizione per poter anche in qualche maniera fruire di quello che tutti i giorni facciamo. Segue dopo di me, segue appunto la trasmissione di Gianluca Mercoledì Morning con Gianluca Polverari alle ore 10. La cura della redazione, noi vi auguriamo quindi buon ascolto e buona giornata su Radio Aperta.it.